When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo della storia del value investing. Lo faremo insieme a Roberto Castiglioni, trader professionista per un grande fondo di investimenti. Ciao Roberto e benvenuto.
Ciao Marco, è un piacere essere qui.
Il value investing è una filosofia di investimento che ha affascinato e ispirato numerosi investitori. Ha dimostrato di essere una delle principali scuole di pensiero nel mondo degli investimenti. In questo episodio esploreremo appunto le origini del value investing e successivamente vedremo come Warren Buffett abbia adottato il value investing, dimostrando che i principali fondamentali di questa strategia possono resistere al passare del tempo. Infine affronteremo la domanda cruciale: come il value investing si è sviluppato e adattato alle nuove tendenze. Ma iniziamo subito, Roberto. Come è nato il value investing e come si è sviluppato?
Allora Marco, per capire la nascita e lo sviluppo del value investing dobbiamo partire negli anni 20 presso la Columbia Business School. In questo periodo c'erano due professori, Benjamin Graham e David Dodd, che insegnavano metodi di valutazione delle società. In quello stesso periodo hanno scritto un libro chiamato Security Analysis, nel quale hanno delineato i principi fondamentali di questo tipo di approccio. In particolare si trattava dell'analisi degli aspetti qualitativi e quantitativi di una società per capirne il vero valore. L'obiettivo era quello di individuare e acquistare società che erano quotate a un valore minore rispetto al loro vero valore, chiamato anche valore intrinseco. A differenza di altre strategie utilizzate al tempo, il value investing non cerca di prevedere le fluttuazioni di prezzo nel breve periodo di tempo, ma impone all'investitore un approccio di lungo periodo. L'obiettivo è quello di calcolare il valore intrinseco e confrontarlo con il prezzo di mercato, e acquistare solamente quando il prezzo di mercato è minore rispetto al valore intrinseco. Nel corso del tempo, il valore intrinseco e il prezzo di mercato tendono ad avvicinarsi, permettendo di ottenere un rendimento.
In cosa consisteva questo approccio ai tempi?
Il value investing inizialmente si basava su quattro principi chiave: il valore intrinseco, il margine di sicurezza, il concetto di un personaggio immaginario chiamato Mr. Market e la diversificazione. Il valore intrinseco è il vero valore di una società, che viene determinato da fattori oggettivi come per esempio gli asset detenuti dalla società, i guadagni che sta ottenendo e le prospettive future. Più è basso il prezzo di mercato rispetto al valore intrinseco che è calcolato da noi, e meglio è, perché questo ci dà un margine di sicurezza nel caso in cui le nostre valutazioni dell'azienda non si dovessero rivelare corrette. Quindi è una sorta di assicurazione contro l'errore umano. Il concetto di Mr. Market invece rappresenta un personaggio inventato da Benjamin Graham che sta a raffigurare il mercato, con cui dobbiamo immaginare di avere un rapporto di business. Solitamente Mr. Market è una persona molto emotiva che alle volte si fa prendere dall'euforia, altre volte dalla depressione, ma noi non dobbiamo restare razionali e fare decisioni solamente basate sul valore intrinseco e sul margine di sicurezza, senza farci influenzare da Mr. Market che tende a essere molto emotivo. Infine, agli inizi del value investing, la diversificazione era un concetto molto importante, perché imponeva di investire in almeno 40 società diverse per non essere esposti a un determinato settore o a una specifica azienda.
Come è cambiato invece? Qual è stato il suo sviluppo nel tempo del value investing?
Beh, se vogliamo parlare dello sviluppo successivo del value investing, non possiamo far altro che nominare Warren Buffett, che oltretutto è stato uno studente di Benjamin Graham, e si dice che in quel periodo prendesse sempre il massimo dei voti in qualsiasi esame. Nel corso della sua vita, l'investitore leggendario è riuscito a raccimolare un'enorme quantità di ricchezza applicando i principi del value investing che aveva imparato durante quegli anni. E Warren Buffett ha dichiarato che la gran parte del successo che ha ottenuto è stato proprio grazie alle lezioni che ha imparato attraverso Benjamin Graham. Nel corso della sua carriera da investitore ha fatto semplicemente un piccolo cambiamento. Inizialmente il value investing consisteva nella ricerca di società sgangherate che vendevano per un prezzo molto minore rispetto al valore dei loro asset, e in questo modo era possibile ottenere dei rendimenti che fossero positivi ma che non fossero stellari. Warren Buffett è stato convinto dal suo collega Charlie Munger a cambiare leggermente questo approccio. Invece di cercare società sgangherate ad un prezzo di sconto, cercavano dei business molto buoni a dei prezzi ragionevoli. Come per esempio quando ha acquistato le azioni di Coca-Cola negli anni 80, quando la società aveva un rapporto prezzo-utili intorno a 20, che normalmente è considerato abbastanza alto. Questo piccolo cambio di strategia, come si può vedere dai risultati che ha ottenuto, è stato fondamentale per il suo successo.
Possiamo vedere questi quattro elementi principali che contraddistinguono il value investing nello specifico?
Sì, diciamo che il value investing è una filosofia di investimento che si basa su quattro principi chiave. Il primo è il valore intrinseco, poi abbiamo il margine di sicurezza, il concetto di Mr. Market e la diversificazione. Per valore intrinseco intendiamo il vero valore di una società, che si capisce in base agli attivi della società, ai dividendi che pagherà e alle prospettive future che avrà. L'investitore deve cercare di capire qual è il vero valore di una società e confrontarlo con il prezzo di mercato. Se il prezzo di mercato è molto inferiore rispetto al suo vero valore, questo creerà un margine di sicurezza. Il margine di sicurezza è la differenza tra il prezzo corrente di un titolo e il suo valore intrinseco. Più il valore è basso rispetto al valore intrinseco, maggiore sarà il margine di sicurezza. Questo margine offre una protezione contro gli imprevisti e le fluttuazioni di mercato, fornendo un'opportunità di ottenere rendimenti migliori nel lungo periodo di tempo. Poi diciamo che un altro concetto importante è il concetto di Mr. Market, che ci ricorda che i prezzi di mercato possono essere influenzati dalle emozioni e dall'irrazionalità degli investitori. Come value investor noi non ci facciamo influenzare dalle oscillazioni del mercato o dalle emozioni degli altri partecipanti, ma prendiamo decisioni razionali basate sul valore intrinseco e sul margine di sicurezza, ignorando le fluttuazioni a breve termine e sfruttando le opportunità che il mercato ci offre. Infine, l'ultimo concetto importante è quello della diversificazione, che è un elemento chiave del value investing originario. Se diversifichiamo il nostro portafoglio possedendo almeno 40 titoli diversi, questo ci consente di ridurre il rischio associato a singoli investimenti e distribuire il rischio su diverse aziende e diversi settori.
Quali sono stati i maggiori contributi dei padri fondatori del value investor Graham e Dodd?
I contributi più importanti che ci sono stati lasciati da Benjamin Graham e David Dodd sono rappresentati dai libri che ci hanno lasciato. In particolare ci sono tre libri fondamentali che hanno influenzato questa filosofia di investimento, e abbiamo già parlato del primo, chiamato Security Analysis. È stato scritto nel 1934 e stabilisce letteralmente una metodologia per calcolare il valore intrinseco di una società. Oltretutto, dà un metodo per ricercare e trovare titoli che siano sottovalutati e rappresenta una sorta di guida all'investimento sicuro. Il secondo libro è The Intelligent Investor e rappresenta letteralmente la Bibbia degli investimenti. Però è stato scritto nel 1949, il che vuol dire che non è più così tanto attuale per quanto riguarda le situazioni che sono descritte all'interno di quel libro, solamente che offre delle lezioni che sono senza tempo, come per esempio il concetto di Mr. Market e il fatto che è importante investire per potersi proteggere dall'inflazione. In particolare Graham sottolinea l'importanza di un approccio difensivo quando si effettuano investimenti, enfatizzando che è importante gestire il rischio e investire solamente quando è disponibile un margine di sicurezza, facendo decisioni che siano basate sulla razionalità e non sull'emotività. L'ultimo libro è un libro leggermente più tecnico che si chiama The Interpretation of Financial Statements, quindi l'interpretazione dei bilanci di una società. Nel libro è spiegato chiaramente come utilizzare i bilanci di una società per poterne calcolare il valore intrinseco. Diciamo che dopo aver letto solamente questi tre libri, aumentano di parecchio le nostre probabilità di avere successo nei mercati.
Mentre qual è stato lo sviluppo successivo del value investing dopo la sua, diciamo, fondazione e validazione?
Inizialmente Benjamin Graham suggeriva di cercare per società che stessero, che avessero una valutazione molto minore rispetto agli asset che detenessero nel proprio bilancio. Successivamente dei super investitori come per esempio Warren Buffett hanno fatto delle piccole modifiche, in particolare non cercare società sgangherate a un prezzo scontato, ma cercare buone società che avessero delle prospettive future molto positive a dei prezzi ragionevoli. E questo piccolo cambiamento ha permesso a Warren Buffett nel corso del tempo di accumulare un'incredibile ricchezza. In particolare, quando gli è stato chiesto perché avesse utilizzato questo tipo di approccio, Warren Buffett ha dichiarato che era stato uno studente di Benjamin Graham alla Columbia e sin da subito si era innamorato dei concetti che stava insegnando in quella scuola.
Quali sono i maggiori contribuenti, oltre a Warren Buffett, che hanno plasmato il concetto di value investing?
Ci sono diversi investitori che hanno ottenuto dei successi notevoli applicando la filosofia del value investing. Alcuni potrebbero essere Monish Pabrai, Li Lu, Bill Ackman, ma tra questi ce n'è uno in particolare che si chiama Joel Greenblatt ed è il fondatore del fondo Gotham Asset Management. Oltretutto, dopo la sua carriera da investitore particolarmente eccellente, è diventato anche lui un professore alla Columbia Business School, quindi diciamo si ritrovano tutti in quella università. In particolare il suo approccio al value investing si basava sul concetto della cosiddetta magic formula, che metteva insieme due concetti importantissimi. Il primo era quello sul ritorno del capitale, quindi cercare società che avessero un ritorno del capitale molto alto e società che fossero sottovalutate rispetto al mercato, quindi che avessero un rapporto prezzo-utili molto basse. Mettendo insieme solamente questi due fattori è riuscito a trovare un gruppo di società che potessero battere il mercato in maniera sistematica. Oltretutto enfatizza l'importanza di mantenere un approccio razionale e disciplinato nell'investimento, concentrandosi sui fondamentali dell'azienda anziché sulle fluttuazioni di breve termine del mercato. Ha scritto un libro intitolato The Little Book That Beats the Market e ha guadagnato popolarità per la sua presentazione accessibile all'approccio del value investing.
Durante la storia ci sono stati dei momenti in cui il value investing è stato messo in discussione o considerato obsoleto, essendo nato negli anni circa 50, giusto?
E nel corso del tempo ci sono stati diversi anni, lo stiamo anche vivendo in questo momento, in cui il value investing non ha avuto particolarmente successo. Questo perché è un approccio di lungo termine e nel corso della storia ci sono stati anche periodi molto lunghi di 3, addirittura 4 anni di fila nel quale otteneva dei rendimenti minori rispetto ad altri approcci, come per esempio il momentum investing o anche approcci più speculativi. E questa è una delle forze del value investing, perché vuol dire che non tutte le persone cercheranno di provare questo approccio e anche quelle che proveranno ad utilizzare il value investing, se vedono che dopo il primo anno, il secondo anno, il terzo anno non riescono ad ottenere dei rendimenti maggiori rispetto a quelli del loro competitor, lasceranno questo tipo di approccio per seguire altre strade.
Ok, d'accordo. Mentre ci sono stati dei periodi in cui il value investing ha sperimentato una performance notevolmente migliore rispetto agli altri stili di investimento?
Sì, decisamente questo accade durante periodi di crisi, perché i value investor si ritrovano ad investire solo quando sono sicuri dei propri investimenti e sono sicuri di acquistare dei prezzi scontati rispetto al vero valore delle società che acquistano. Questo vuol dire che se si ritrovano durante un bull market, quello che succederà è che accumuleranno capitale e durante una crisi successiva che avverrà per un motivo o per un altro, tutto questo capitale lo potranno utilizzare per acquistare società nel mercato e ottenere dei sovrarrendimenti rispetto ai loro competitor che utilizzano magari metodi quantitativi.
Che è un po' l'approccio che sta tenendo Warren Buffett negli ultimi anni, avendo una forte liquidità nel suo portfolio.
Esatto, diciamo che ha dichiarato che anche se perde di inflazione, si aspetta che nei prossimi 30-40 anni avverrà un'occasione, una crisi nella quale potrà comprare una grande società a prezzi fortemente scontati ed è per questo motivo che sta detenendo tutto quel capitale nel proprio bilancio.
Per fare un parallelismo, il value investing è un po' come uno sport equivalente alla pesca, che tecnicamente uno aspetta il momento giusto quando magari il mare si riempie di pesci per buttare l'amo e pescare, giusto?
È esattamente così, si aspetta il pesce più grosso e quando si è sicuri si cerca di prenderlo con tutte le forze che si hanno.
Adesso c'è molta più competizione nei mercati finanziari. Il value investing funziona ancora?
Diciamo che per le persone che gestiscono pochi capitale basso c'è ancora spazio, nel senso che le persone che sono veramente brave in questo gioco passano dall'analizzare società piccole fino a scalare a gestire capitali sempre più grandi e quindi dovranno necessariamente andare ad investire in società più grandi. Questo lascia spazio per le nuove generazioni che vogliono entrare in questo tipo di ambito e poter analizzare le società più piccole. Poi diciamo che la maggior parte della gente utilizza i mercati finanziari per ottenere profitti di breve termine e fare trading e quindi non analizzare i fondamentali della società. Soprattutto poi diciamo che nei fondi di investimento ci sono problemi comportamentali e anche se vogliono utilizzare un approccio di lungo termine, molto spesso non ci riescono perché devono riportare i propri capi e se non ottengono dei rendimenti superiori rispetto a quelli del mercato per 1, 2, 3 anni iniziano ad esserci dei problemi per questi soggetti.
Mentre come vedi il futuro del value investing?
Diciamo che per gli investitori, soprattutto quelli piccoli, ci sarà sempre spazio. Come dicevamo, se analizzano società piccole potranno trovare situazioni interessanti. Per coloro che investono in indici c'è una situazione molto interessante, nel senso che si sta creando un approccio che mette insieme l'investimento passivo con i concetti del value investing. Il pioniere di questo approccio è Joel Greenblatt e ha creato un ETF nel quale va a sovrappesare le società che secondo lui sono più sottovalutate e a sottopesare le società che sono più sopravvalutate, andando a mimare l'indice Standard & Poor's 500.
E che vantaggio ne trae facendo questa diciamo ribilanciamento?
Diciamo che lo Standard & Poor's 500 ha, come la maggior parte degli indici, ha un problema di base. Sono degli indici a capitalizzazione. Questo vuol dire che danno un peso maggiore alle società che sono maggiormente capitalizzate e un peso minore a quelle che sono meno capitalizzate. Quindi ogni volta che qualcuno fa un investimento su un indice passivo, automaticamente compra di più delle società che costano di più e di meno delle società che costano di meno. Quindi fa questo errore sistematicamente in ogni momento in cui andiamo ad acquistare. Un modo per risolvere questo problema è scegliere lo stesso indice ma equally weighted, che dà lo stesso peso a tutte le società. In questo modo, per esempio, nello Standard & Poor's Equally Weighted potremmo ottenere un rendimento medio nel corso del tempo che è all'incirca del 2%. Poi c'è un altro tipo di approccio, che è quello di Joel Greenblatt, cioè di dare un peso maggiore alle società che secondo le sue metriche sono sottovalutate e un peso minore a quelle che sono sopravvalutate. Nel corso della storia lui ha provato che con le sue metriche riesce ad ottenere un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato di un 7% all'anno, il che è abbastanza incredibile.
Quindi, riassumendo, quali sono le lezioni più importanti che possiamo trarre dal value investing?
C'è una sola lezione fondamentale. Il segreto per gli investitori e per l'investitore individuale è la pazienza. Se si ha pazienza e se si investe per il lungo termine, si possono ottenere dei rendimenti che sono anche superiori rispetto a quelli che ottengono i money managers, che sono costretti a dover riportare i propri ritorni ai propri clienti o al proprio capo. Quindi se un investitore si arma di pazienza può assolutamente ottenere dei risultati importanti.
Citando Warren Buffett, dove dice: investire con successo richiede tempo, disciplina e pazienza. Non è importante quanto talento o sforzo tu metta, alcune cose richiedono solo tempo. Non puoi fare un bambino in un mese mettendo incinta 9 donne.
Esatto.
E con questa massima direi che spiega bene il concetto di investimento e di value investing.
Va bene, siamo in chiusura. Grazie mille a tutti per averci seguito. Grazie ancora Roberto.
Grazie Marco, è stato un piacere.
Per chi volesse seguirti e rimanere in contatto con te, come può fare?
Se fossero interessati a vedere argomenti di finanza e contenuti di finanza, diciamo, possono trovarmi sulla pagina Instagram edu.finanza.
Consiglio a tutti inoltre di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Ciao a tutti, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.